Sono le 11.04, bentrovate e bentrovati, siamo alla terza ora di Mille Voci. Io sono Natasha Bandecchi e con me al microfono oggi Isabella Visetti. Oggi è il 14 febbraio, quindi è la giornata per antonomasia in cui si festeggia l'amore, gli innamorati in tutte le sue declinazioni. Ma noi non ci allontaniamo troppo da questa sfera e abbiamo pensato in redazione proprio qualche giorno fa di parlare invece di passione. Passione infatti è una parola densa che evoca un sentimento intenso e ardente, passione amorosa, un'inclinazione e un trasporto coinvolgente, passione per un'attività o un oggetto esterno.
Sì, riflettavamo che questa inclinazione, questa passione per un oggetto esterno, un'attività, di solito dura molto di più della passione amorosa, almeno quella più ardente che dopo un po' forza vuole si spegne. Invece l'altra passione, non so, per il tiro, per l'arco, per la musica, va avanti tutta la vita, plasma proprio la nostra esistenza. Però nella parola passione troviamo anche la pena e il dolore, come proprio ricorda l'etimologia di questa parola. Passione deriva dal participio passato latino pati, che significa soffrire, e dunque il richiamo è anche alla passione di Cristo. Dunque è una parola anche connotata dalla tradizione religiosa e culturale.
Sì, e oggi appunto approfondiremo un po' questa parola, tutto quello che ne attiene, ne deriva e ruota intorno alla passione. E io introdurrei subito introdurrei subito la nostra ospite che è qui in presenza con noi, Laura Di Corcia, che è poeta, giornalista e docente, e la sua ultima raccolta di poesie si intitola Diorama ed è stato proprio pubblicato da Athlon una manciata di anni fa. Scopriremo perché dico proprio da Athlon dopo con il nostro ospite successivo. Benvenuta Laura Di Corcia.
Grazie, buongiorno a voi e buongiorno al pubblico in ascolto.
Io inizierei subito a farle una domanda. Passione, cosa le richiama questa parola?
Passione mi richiama una forza che spinge al movimento, che non si accontenta del mondo com'è, ma vuole cambiarlo in un certo senso, quindi che permette anche un aumento di vitalità in chi la prova. Quindi movimento, dinamismo, vitalità, cose tutte positive che però portano con sé anche un rischio, come diceva Isabella prima.
E dopo approfondiremo anche questi aspetti, no, molteplici della passione.
Non a caso, scusa, se si va a cercare nei sinonimi contrari, il contrario di passione è apatia, ecco.
Infatti proprio per illustreremo proprio anche luce ed ombra di questa parola e di questo sentimento. Do il benvenuto ad Andrea Colamedici, che è filosofo e scrittore. Benvenuto.
Grazie.
Prima ho detto proprio Athlon, pubblicato da Athlon, perché appunto Andrea Colamedici con Maura Gancitano, sua moglie, hanno questo progetto Athlon, che è anche una casa editrice e ci sono proprio delle librerie. E signor Colamedici, per lei la parola passione cosa richiama?
Beh, per me richiama vari aspetti. Da una parte alcuni temi già citati che hanno a che fare con l'intensità dell'esistere. Agostino nelle Confessioni diceva «Inquieto è il mio cuore finché non riposa in te». E l'inquietudine è una caratteristica essenziale dell'umano, senza la quale forse non potremmo più dirci umani, se non fossimo capaci di appassionarci inquietandoci, e quindi togliendoci dalla quiete. E come si faceva poi prima riferimento, l'opposto di passione è apatia, perché apathos, cioè l'assenza di pathos. Noi abbiamo bisogno di intensità, abbiamo bisogno di inquietudine, abbiamo bisogno di scomodarci, di metterci scomodi, e abbiamo bisogno di curiosità, letteralmente da curiosus, cioè prendersi cura delle cose. Io penso che la passione sia la forma più raffinata di cura che possiamo sviluppare nei confronti del circostante.
Grazie, preziose queste riflessioni. Io finirei questa carrellata con l'ultima ospita, la dottoressa Sandra Pesciallo, che è psicologa e psicoterapeuta. Benvenuta, dottoressa.
Buongiorno e grazie per l'invito e buongiorno anche a tutti i radioascoltatori.
Quindi faccio la stessa domanda anche a lei riguardo alla parola passione, cosa le richiama, cosa le rievoca?
Ma mi aggancio a quanto ha detto il filosofo poco fa, nel senso proprio di sottolineare l'aspetto della cura. In questo senso la psicoterapia della Gestalt è proprio un approccio umanistico e pertanto, a differenza, diciamo, della psicoanalisi, non considera la libido come realtà pulsionale primaria, ma ne abbiamo altre, che sono esattamente quelle che sono appena state sottolineate. In questo senso, diciamo che la consapevolezza è un po' il cardine su cui si fonda, diciamo, anche il motto della passione, perché possiamo tranquillamente integrarla anche in, come dire, con delle declinazioni di presenza mentale, di capacità di rimanere presenti, seppur veniamo travolti e comunque fortemente dinamizzati da questo moto. E in quel senso la passione è proprio perfetta, perché forse l'elemento della nostra vita che più di ogni altro è soggettivo. Infatti io sono io e tu sei tu, a me può piacere qualcosa che a te non attrae, e la passione è proprio la voglia di darsi piacere. Ecco, questa, diciamo, per me è un po' la definizione, e nasce proprio nel qui e ora. Non possiamo provare passione per qualcosa di passato, non proviamo passione per qualcosa di futuro, è qualcosa proprio di sentito, non solo di pensato, perché infatti ha un'energia molto forte di fuoco. E quindi sono pienamente d'accordo con quanto è già appena stato detto.
Sandra Pesciallo, lei ha detto una cosa su cui abbiamo riflettuto in redazione: come si può provare la passione amorosa, che almeno all'inizio travolge, come ha detto lei, rimanendo consapevoli. Non è una contraddizione?
Potrebbe essere, apparire come una contraddizione. In realtà nell'amore vissuto pienamente abbiamo degli elementi che si rifanno anche a una teoria, che è la teoria della triangolazione dell'amore, in cui si parla anche di intimità e di impegno. Quindi l'intimità viene considerato proprio come quell'elemento di relazione che non ha, diciamo, delle pretese o delle richieste nascoste, è proprio la capacità anche di rimanere in un contatto, in una connessione, così come anche l'impegno è una caratteristica che fa sì che l'amore venga vissuto nella pienezza, chiaramente unito anche alla passione, per cui anche, diciamo, inserendo questi due elementi oltre alla passione siamo veramente nel presente, altrimenti rischiamo di andare in una ricerca di potere che alla fine ci allontana un po', diciamo, da quello che è il sentimento, l'amore, l'anima che si esprime.
Magari su questo punto poi ci ritorniamo dopo. Mi sembra di capire allora l'intimità e appunto l'impegno smussano la passione travolgente, ci prendiamo quasi il bello della passione, ma dopo approfondiamo ancora questo, certo, questo tema. Io andrei da Andrea Colamedici, perché è inevitabile quando si tratta di passione che vengono in mente i miti, tutto quanto è sedimentato nella nostra storia più antica legata a questa parola. È inevitabile un retaggio culturale potente.
Sì, perché i miti sono tante cose, no? Quando uno pensa di aver capito il mito è il momento in cui l'ha frainteso. Però se si accetta l'idea di poterne vedere un lato, si vede che uno degli obiettivi, una delle funzioni principali del mito è educare alle passioni, educare al vivere le passioni, al distinguere le passioni, e quindi comprendere la differenza tra la passione di Zeus, la passione di Atena e la passione di Marte, quanto sono distanti tra loro e quanto ci riguardano, quanto parlano di noi, tanto quanto la passione di Shiva o di Quetzalcoatl, per allargarci ad altre culture. Cioè sono tutte manifestazioni di produzione di energia e di attraversamento del campo energetico del mondo. E allora il mito è un'educazione alla passione, è narrazione appassionata di passioni che ci permette di capire cosa ci succede dentro. Quindi non ha soltanto la funzione di raccontare il passato, non ha soltanto una funzione politica, non è soltanto la macchina mitologica di Furio Iesi, ma è anche la capacità di creare un'educazione sentimentale che passava attraverso i miti nell'antichità, che oggi ancora utilizza i miti, ma che li ridefinisce. Noi oggi la nostra educazione alle passioni l'abbiamo attraverso la serialità televisiva, impariamo le passioni attraverso Breaking Bad, attraverso Il Trono di Spade, attraverso la produzione di grandi film, di grandi opere, di grandi musiche, Impariamo, io ho imparato la passione attraverso David Bowie, per quello che mi riguarda, i King Crimson, per esempio. Molto prima che impararla su Omero e su Choran o Céline. Quindi si tratta di imparare a capire che la passione è qualcosa, sì, che alberga dentro di noi, ma che in quanto umani abbiamo il dovere e l'opportunità di coltivare attraverso una serie di strumenti, discipline, strategie che ci sono stati tramandati nel corso dei secoli e che sono racchiudibili nel concetto di educazione sentimentale.
Laura Di Corcia, lei appunto nella vita scrive, fa la poeta, è giornalista. Poc'anzi Andrea Colaminici ha proprio usato questo termine, la narrazione appassionata di passioni. Ecco, lei personalmente anche nell'arte dello scrivere o anche dove magari si è nutrita, dove si è educata a questo tipo di passione?
Ma leggendo, ho capito che quella cosa mi era entrata in testa, più che nel cuore, proprio in testa, che è una cosa ancora più profonda, secondo me. Passione, per quanto riguarda la scrittura, significa mettere in moto una serie di parole che bisogna inseguire con una certa velocità. Perché altrimenti potrebbero sfuggire. Quindi torna il tema del dinamismo e della velocità. Personalmente, i testi che apprezzo di più sono quei testi che hanno un ritmo e quindi riescono, come dire, a tradurre quel dinamismo interiore, quel fuoco, l'intuizione dell'istante. Ecco, Bachelard parla dell'intuizione dell'istante per spiegare che cos'è la poesia. E l'istante sfugge, quindi bisogna rincorrerlo in un certo senso. Non so spiegarlo in un altro modo, se non proprio ricorrendo al tema della velocità e dell'istante che brucia. Ecco.
Ma se dovesse citare un libro, un'opera letteraria, una poesia che richiama, evoca in lei la passione, che cosa le viene in mente così a bruciapelo?
Tutta la poesia del Novecento, tutta la poesia del Novecento che si è liberata di certe gabbie, che erano quelle della tradizione, ed è riuscita quindi a, esprimere qualcosa di diverso e di molto più potente per quanto mi riguarda.
Sì, dunque a vibrare, entrare in contatto
Esattamente.
con il cuore dei
E poi,
lettori.
vabbè, un grande maestro che è stato Giancarlo Maiorino, che proprio riesce sulla pagina a tradurre il ritmo quasi della musica contemporanea. Questo credo che sia un risultato veramente, insomma, da cercare.
Intanto allo 076-321-1113 il nostro pubblico incomincia a scriverci e può scriverci che cosa evoca in loro la parola passione, che cosa rappresenta per loro la passione. E Carlo ci scrive: per me la vera passione è la musica, e ci dice Bach, la passione secondo Matteo. Certo, la musica è un grande motore di passione. Allora 076-321-1113 è il numero, Natasha, dove ci possono scrivere.
Esatto, io volevo chiedere alla dottoressa Pesciallo, per quanto riguarda la passione, quali sono i confini? Perché spesso la passione può prendere anche delle forme, non so, mi viene in mente addirittura l'ossessione, no? Quando è proprio una fissazione, quindi ci sono veramente tante diramazioni. Allora mi chiedevano se ci sono dei confini e se sì, quali sono?
Allora, tipicamente noi psicologi evitiamo di dare consigli, però quello che si può senz'altro considerare in un discorso di passione è proprio il moto, la spinta, la vicinanza, è proprio una grande ricerca di un contatto vicino. E quindi in questo senso il consiglio è proprio piuttosto quello di appunto focalizzare, trovare un obiettivo, una meta. Che possa anche in qualche modo corrispondere a se stessi, chiaramente nel profondo, e poi anche nella condivisione con l'altro. Quindi questo naturalmente può amplificare, essendo la passione proprio un moto, una spinta anche altruistica che ci porta verso l'altro, che l'obiettivo possa essere un obiettivo che poi possa anche dare delle soddisfazioni.
Sandra Pesciallo, lei ci diceva che in fondo anche nelle relazioni non possiamo fare a meno della passione, anche se poi ci può essere questo lato in ombra di essere travolti, di perdere la lucidità, di andare appunto al famoso amore cieco, perché la passione ci avvicina. È importante, se no forse non ci sarebbe nessuna relazione che nasce senza questo moto iniziale.
Certo, perché è proprio la colla, è l'elegante che ci porta ad avvicinarci agli altri, nel senso come persone, ma anche agli altri nel senso come oggetti di interesse, come sono stati citati la lettura, la poesia e altri ambiti, o David Bowie, non so, uno stile musicale. E quindi sotto questa spinta, o grazie a questa spinta, è veramente possibile creare poi quello che, visto che è San Valentino, può diventare poi una relazione d'amore. In quel senso la passione è assolutamente fondamentale, altrimenti rischiamo di rimanere solo in una dimensione a livello di relazione che sia di amicizia, ecco, che è qualcosa di molto diverso.
Dunque all'inizio è come un acceleratore in un certo senso.
Certo, è un acceleratore che ci porta ad avvicinarci tantissimo all'altro, e poi abbiamo anche la neurochimica, per cui la fisiologia del cervello, che dà un buon contributo, nel senso che sotto l'effetto dell'innamoramento e quindi di una potentissima diffusione di neurotrasmettitori quali la dopamina, siamo quasi un po' come drogati in quel momento. Per quello l'amore è cieco, perché non ci fa vedere effettivamente la realtà quale è. Quindi noi un po' arbitrariamente, per quello dicevo che l'obiettivo è importante, quindi anche focalizzarsi su qualche cosa che potenzialmente possa dare soddisfazione.
Andrea Colamedici, dall'aspetto invece evoluzionistico di crescita personale, noi comunque abbiamo bisogno in modo indiscutibile della passione, un tassello fondamentale che fa parte della nostra esistenza.
Sì, non potremo vivere senza passione, o meglio, possiamo farlo e probabilmente ci stiamo avvicinando a una società apatica, però potrebbe essere qualcosa di molto più lontano dall'essere umano di quel che immaginiamo. E il fatto è che la passione determina il nostro essere nel momento in cui ci riconsegna a una dimensione kairotica e non cronologica dell'esistenza. La differenza tra kairos e chronos è determinante. La passione ci ricorda che l'invenzione dell'orologio e la trasformazione del tempo in un tempo di lavoro, l'invenzione simbolica oltre che pratica dell'orologio, ci hanno fornito l'illusione che tutti gli istanti fossero uguali tra loro, che in un minuto ci siano 60 secondi identici e che sia più o meno appunto tutta la vita un insieme di istanti uguali. La passione invece sottolinea la funzione caerotica della vita e il fatto che ogni istante ha la sua specificità, che ci sono dei momenti che durano molto di più, dei momenti che vanno molto più veloci, per tornare al discorso di Laura Corcia prima, perché la vita non è tutta uguale, la vita è fatta di curve, come diceva Emily Dickinson. La verità è curva, o come diceva Nietzsche, è obliqua. Quindi il discorso è proprio questo: comprendere che appassionarsi a qualcosa significa anche riconoscerne l'unicità. È la passione è collegata all'eleganza, anche se può sembrare l'opposto, perché spesso vediamo la persona appassionata come una persona greve, come una persona slegata dalla sua capacità di generare armonia. In realtà la passione ha a che fare con l'eleganza in senso etimologico, perché eleganza ha a che fare con l'eligere, con l'eleggere, con il selezionare, con il riuscire a riconoscere nell'inferno ciò che inferno non è, per usare un verso poetico di nuovo. E l'idea di fondo credo sia proprio questa: trasformare le proprie giornate in strumenti di manifestazione della passione che possano praticare un'eleganza consapevole nel riconoscere l'unicità di ogni istante.
Dunque come una griglia che ci aiuta a scegliere, dei criteri di scelta. Noi viviamo una vita dove ci sono tantissime opzioni, però abbiamo la difficoltà di scegliere, e dunque possiamo usare la passione come un criterio di scelta. Quello che ci muove può essere la cosa giusta per noi.
Sì. Tatiana Alexandrovna Black, sempre per restare in ambito poetico, diceva: si freme insieme ad ogni filo d'erba quando si è da soli. Quel fremito è ciò che ci indirizza, è ciò che ci fa da bussola, è ciò che ci direziona per certi versi. E quella ricerca di eleganza, non è l'indossare l'abito di marca che ci ha detto qualcuno che sta bene, ma è capire in che modo si può risuonare col mondo, in che modo scegliendo qualcosa su di sé, con sé, si può entrare in risonanza con il circostante. Questo è il grande sprone. Il rischio, appunto, come stava dicendo adesso lei, è che ci ritroviamo a vivere in una società che ci imbocca le passioni e che ci dà una infinita libertà di scelta tra infiniti prodotti. Ma non c'è niente di peggio. Non c'è niente di peggio perché se noi perdiamo la capacità di riconoscere e selezionare e aumentiamo il numero degli oggetti o dei progetti tra cui scegliere, noi stiamo generando l'inferno. Perché l'inferno è una buona memoria, nel senso che riuscire a ricordare tutto e a non poter selezionare, a non poter operare una scelta, significa costringersi alla stasi, e invece l'essere umano è movimento, l'essere umano è polemos, è scontro, è necessariamente conflitto, ma è un conflitto che non è finalizzato alla guerra e quindi all'eliminazione dell'altro. È un conflitto che è finalizzato al superamento reciproco. Anche la dialettica socratica non si fonda sull'ostentazione del proprio potere e delle proprie capacità, si fonda sull'usare al meglio la propria ars retorica per poi insieme superarsi e andare nell'oltre, usare la ragione come strumento per sragionare, per accedere a uno stato non ordinario di coscienza. La ragione non serve a pensare bene e basta, serve a pensare bene per riuscire finalmente a non pensare.
Beh, trasformare, comprendere, scegliere, andare oltre, sono tutti comunque dei termini, delle visioni, una sensazione che fa paura, Laura Di Corcia, ma provare passione può fare anche paura.
Sì, può fare paura. Volevo aggiungere qualcosa al bel discorso di Andrea con la Medici, dicendo appunto che quindi l'istante, la passione è quell'istante che illumina il resto del tempo e che dà un senso alla vita, quindi. La passione può fare paura perché è attraversata da un'ambiguità radicale. Da una parte sono io che provo passione, quindi sono io, dall'altra parte la provo mio malgrado, quindi mi supera in un certo senso. È come la vita, è mia, ma non ce l'ho, non la posseggo, e quindi questa cosa fa paura. E per questo forse tante volte ci si incaglia in quei giochi di potere, no? Mi vengono in mente le relazioni pericolose, libro, film, di recente spettacolo fatto anche qui all'H di Lugano da Carmelo Rifici, dove si ragiona sul tema del potere e dell'amore, che sembrano due cose distantissime, invece sono collegate. E cosa succede? Quando una persona prende, utilizza l'ego all'interno di una relazione, quindi vuole utilizzare il proprio potere su una persona più fragile, perde, non si apre a una verità, perché non riconosce nella fragilità dell'altra persona la propria fragilità e quindi non illumina la sua esistenza di un senso più alto. In questo senso, sì, credo che la passione possa far paura. Viviamo in una società dove il sesso, l'erotismo è molto sbandierato, commercializzato, diventa quasi un prodotto, però poi alla fine credo che abbiamo paura di provare passione, proprio perché abbiamo paura di perderci nell'incontro con l'altro, l'altro da me, il diverso.
Sandra Pescialo, cosa le fanno dire le parole di Laura Di Corcia dalla sua esperienza? Abbiamo timore, abbiamo paura di perdere la nostra identità, di frammentarci provando passione.
È chiaro che il contatto con l'altro ci rimanda anche ad aspetti personali di vulnerabilità. In quel senso il timore forse più grande di perdersi è proprio di perdere delle parti di sé, di frammentarsi, di non riuscire a mantenere un'integrità personale. E quindi certo questa paura è sempre presente, è sempre dietro l'angolo. E va tenuta in considerazione, non bisogna secondo me rinunciare alla passione, bisogna considerare che può fare anche paura, un po' come tenere per mano questa emozione, quindi non rimuoverla, non cercare di non farci i conti, ma anzi considerarla e darle una grande importanza, perché proprio grazie alla paura abbiamo attivato ancora maggiormente i nostri sensi e questo ci permette, torno un po' al punto di prima, ci permette di discriminare anche l'oggetto e quindi rimanere attivi, svegli, vigili e tutto quanto. E comunque sempre nel pieno possesso delle proprie facoltà.
Sì, perché dottoressa Pesciallo, il rischio è quello, soprattutto all'interno di una coppia, di fondersi con, quindi confondersi anche col partner attraverso anche per esempio la passione.
E certo, per quello è sempre importante rimanere diciamo con una parte diciamo razionale, ma appunto proprio di consapevolezza, ovvero continuare a fare come uno screening di sé, rimanere in contatto col proprio respiro, col proprio sguardo. Di base chiedersi continuamente questo mi piace o questo non mi piace e a partire da quello poi muoverci. E questo è il modo, però sempre ripeto, tenendo per mano la propria paura, le proprie emozioni, può essere anche una gioia incontenibile che magari uno non è abituato neanche a vivere, cioè non dobbiamo considerare solo la paura come minaccia, ma può talvolta anche essere proprio una grande gioia.
E un po' fare quello che diceva prima Andrea Colamedici, ragionare sragionando, cioè tenere acceso sia la parte razionale di noi, sia il cuore pulsante, esatto. e non vederli in contrapposizione, ma accompagnarci all'interno di una passione con queste due, diciamo, guide.
Sì, dal mio punto di vista è esattamente così, utilizzo un linguaggio diverso, io parlo più di consapevolezza che di ragione, perché secondo me passa proprio attraverso i sensi, quindi la vista, l'olfatto, l'udito, il tatto, il gusto, proprio come stiamo in quel momento, visto che la passione la viviamo istante dopo istante e istante dopo istante possiamo continuamente tornare a noi e sentire come stiamo in quel momento lì. E questa è una volta, ricordo che chiesi a un paziente che si stava innamorando come stava, se aveva il batticuore, e lui, un ragazzo giovanissimo, mi disse: ma non ho il batticuore, io sto bene con lei. E questa l'ho trovata proprio una bella risposta, perché aveva sviluppato una capacità di rimanere veramente presente a se stesso senza andare. Il batticuore talvolta viene, chiaro, anche perché ci segnala che c'è qualcosa di piacevole, ma talvolta anche un'accelerazione che ci prepara alla fuga.
Bene, noi facciamo sentire adesso Mia Martini con Minuetto, proprio a proposito di passione, continueremo a parlare con i nostri ospiti dopo questo disco.
È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. Vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Sempre sì, e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te.
troppo cara la felicità per la mia ingenuità. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare, amore. Sono sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi. Tanto sai che quassù, male che ti vada, avrai tutta me se ti andrà. Per una notte sono tua.
Dice 36 a mille voci, io sono Isabella Visetti, con me Natascia Bandecchi. Il fuoco e la cenere della passione, i lati luminosi e i lati in ombra della passione. Nella giornata di San Valentino abbiamo ascoltato Minuetto di Mia Martini. A spoiler, racconteranno l'amore disperato, travagliato tra Mia Martini e Ivano Fossati, è un'altra storia di un innamoramento appassionato. Questo ve lo lascio col punto di domanda, con le colleghe Sandy Altermat e Sara Tognola. Invece a controcorrente anche Antonio Bolzani parla di San Valentino, di rapporti di coppia, si chiede perché si assiste a un calo dei matrimoni in Svizzera, perché ci si sposa sempre meno. E anche lui va alla caccia delle ricette, delle strategie, dei segreti per far durare nel tempo una relazione sentimentale. E dopo magari ci vogliamo tornare anche noi su questo punto. Bisogna dilatare questa passione, questo fuoco che si prova all'inizio anche sull'arco di tutta la storia, ma dopo lo chiediamo ai nostri ospiti. Vi ricordo controcorrente 0848 03 0808 è il numero per colloquiare con Antonio Bolzani.
E noi torniamo a parlare di passione con i nostri ospiti. Ricordo, abbiamo Andrea Colamedici, filosofo e scrittore, la dottoressa Sandra Pesciallo, psicoterapeuta e psicologa, e abbiamo Laura Di Corcia, che è giornalista, poeta e docente. E Laura Di Corcia, so che ha un pezzo da leggerci.
Sì, ho portato un testo inedito che parla proprio del momento in cui la passione finisce invece. Nota negativa, dolente, forse da non inserire il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Ma così è, e ve lo leggo. Mi chiedevi da dove venisse quella voce che diceva io, con quale punto del corpo combaciasse, se era corpo o materia smaterializzata, se fosse lo sterno a contenerla come una coppa vuota, se avesse forma di liquido, di aria rarefatta. Ho risposto che la materia non è mai una cosa sola. Guarda questa cosa che chiami acqua. Osserva come presto diventa altro. Il vapore che sarà diventerà altro e ancora altro. Sarà un cambiamento impercettibile, lentissimo. Lentamente noi non saremo più noi due. Ci fonderemo con altri individui e saremo acqua e poi vapore. Diventeremo aria, cenere o terra. Osserva come le dita che stringono le mie dita cercano di imprimere un segno. Pensa alla scrittura come respiro che trattiene il movimento. Diventeremo qualcosa che ora non siamo, ma che siamo già. Tutto esiste nello stesso istante. Tutto è pronto alla distruzione. E quindi che ne sarà di noi, mi chiedi, con le pupille che tremano.
Grazie a Laura Di Corcia. Magari le posso chiedere in quale momento ha generato questi versi, in quale momento della sua vita, se non sono indiscreta?
L'anno scorso, durante questa estate freddissima, c'è stato insomma un momento della mia vita abbastanza significativo che mi ha portato a scrivere una serie di versi legati al freddo, alla distanza, al cambiamento.
Grazie. E riflettevo mentre leggeva questi versi e mi ricollego un po' anche a quello che ha detto prima Andrea Colamedici. Io non so, è un po' come andare oltre in realtà per tornare a casa, per tornare ad un luogo conosciuto. Andrea Colamedici.
Sì, concordo. L'andare oltre ha a che fare da una parte con lo spingersi oltre ciò che si è, ma spingersi oltre ciò che si è significa innanzitutto spingersi oltre ciò che si crede di essere, perché per arrivare ad essere ciò che si è necessario superare l'idea che si ha di sé e quindi smettere di pensare che ciò che siamo sia esclusivamente il frutto dell'immagine che abbiamo di noi stessi. La passione in questo senso è uno slancio che ha i suoi lati oscuri, di cui finora non abbiamo parlato, ma che sicuramente poi andranno trattati. Per esempio c'è uno studio interessante di Harvard sul fatto che nel proprio lavoro è molto più utile seguire lo scopo che la passione. Ma magari di questo lo vedremo, di questo ne parleremo poi. Però il punto fondamentale per quanto riguarda questo discorso è che andare oltre non significa soltanto spingersi verso ciò che si sarà, ma anche cercare di comprendere ciò che si è. E quindi è una sorta di sprone, se usassimo diciamo così, il binomio personalità ed essenza, è un modo con cui si elabora la propria personalità, per usare una terminologia gurdjieffiana, per riuscire a manifestare meglio l'essenza. È come se noi imparassimo a costruire impalcature sempre più bizzarre e articolate, sempre più strane per certi versi, che però servono per essere destrutturate, per essere abbandonate, un po' come la scala di Wittgenstein, e cioè tutti quegli strumenti che noi abbiamo imparato a costruire, che ci spingono da qualche parte, che poi una volta che abbiamo imparato a padroneggiare, dobbiamo avere la forza di abbandonare, perché a quel punto ci hanno dato ciò che dovevano darci. E invece molto spesso noi ci affezioniamo ai prodotti della nostra passione. E qui faccio un po' il paio provocatoriamente a quel che dicevo prima. Io sono una persona, come dire, che si augura di vivere con la stessa persona per tutta la vita, però non credo che sia l'ideale, debba essere necessariamente l'ideale per tutti. Ci sono delle passioni che esprimono la propria dignità nel bruciare per una settimana, altre che la esprimono nel bruciare per tutta la vita. Non è più dignitosa la passione che dura una vita rispetto a quella che dura una settimana. Io non credo né che bisogna fare di tutte le passioni delle passioni passeggere, né di trasformare tutto ciò che c'è, tutto il fuoco in un incendio perenne. Io credo che la chiave sia imparare a riconoscere qual è la qualità specifica di quella passione e fare in modo di darle la giusta dignità e il giusto tempo, senza sentirsi in colpa se di qualcosa che doveva durare una settimana non si è fatto qualcosa che deve durare anni. Ogni passione ha il suo tempo di cova e spesso si rovinano grandi relazioni e grandi opportunità di apprendimento cercando di fare dell'amore di un istante l'amore della vita e dell'amore della vita l'amore di un istante.
Nel frattempo gli ascoltatori ci stanno scrivendo allo 076 321 11 13. Simona scrive: chi ha detto che l'amore deve sfociare in un matrimonio? Convivo da 31 anni, abbiamo due figli e ci vogliamo bene. Magari proprio non tutti i giorni, ma ci rispettiamo.
Sì, bello. Abbiamo un aggiornamento sul traffico prima di riprendere il discorso, perché poi ho un paio di domande per la nostra psicologa e psicoterapeuta Sandra Pesciallo.
A causa della presenza di oggetti sulla carreggiata, raccomandiamo prudenza alla guida sulla A2 tra la galleria del Monte Ceneri e quella del Dosso di Taverne per chi viaggia in direzione sud.
Sandra Pesciallo, che ricordo è psicoterapeuta e psicologa, torno da lei, perché finora si pensava, la vulgata diciamo popolare dice, la passione dura i primi 2 anni, ci sono studi che dicono la passione dura 2 anni e poi si spegne, magari si trasforma. Di passione abbiamo bisogno all'inizio per avvicinarci, dicevamo, per far nascere una relazione, però forse ne abbiamo bisogno anche nel corso di una relazione, o forse, come diceva anche Andrea Colamedici, dobbiamo riconoscere quella passione se ha la forza di durare e dare dignità per quello che è. Non è detto che possa durare una vita, può durare una settimana e comunque darci qualcosa, regalarci qualcosa. Allora, come la gestiamo la passione?
È un po' tutto l'insieme che è stato detto, nel senso che la passione, come tutte le cose, hanno una durata. Io posso apprezzare tantissimo, essere appassionata, non so, di un piatto di lasagne fantastico, ma se mangio le stesse lasagne tutti i giorni, ad un certo punto escono dagli occhi, non ne voglio più sapere. La passione amorosa però è diversa da tutti gli altri oggetti di passione, nel senso che, essendo riferita alla dimensione della relazione ed essendo noi degli esseri in relazione, e proprio grazie alla relazione, attraverso la relazione, andiamo in quello che è il nostro diciamo processo di individuazione, che è appunto molto diverso da un costruire un'identità. L'identità è qualcosa che viene più visto dall'esterno e viene definito in un certo modo. L'individuazione si modifica man mano, dobbiamo sempre considerare che noi siamo un organismo in contatto tra il nostro mondo interno e il mondo esterno. Il nostro mondo interno, anche se non stiamo facendo nulla, si modifica continuamente, così come anche la realtà esterna è in continuo cambiamento. Il vantaggio di un sentimento forte come quello della passione è proprio quello di tenerci così svegli da poter continuamente calibrare questo spazio, questa dimensione, quindi la possiamo veramente tenere sempre acceso. Quando ci si riferisce ai 2 anni, credo che in genere si pensi proprio alla fase dell'innamoramento. E dobbiamo anche considerare che l'innamoramento di per sé ha anche delle caratteristiche patologiche, nel senso che noi investiamo totalmente l'altro di desideri, di aspettative, di richieste e perdiamo veramente un po' il focus verso quello che è il nostro mondo interno, per cui ad un certo punto, proprio grazie alla nostra consapevolezza, costruiamo poi la relazione d'amore, e la passione è una componente fondamentale di questo, perché è vero che è il collante iniziale, ma è anche la colla che tiene insieme la relazione nel tempo.
Andrea Colamedici, a minare questo mondo interno, questa connessione, viviamo comunque nel 2023, ci sono i social, internet, questa iperconnessione, tutto questo aspetto in qualche modo diciamo è una minaccia per coltivare anche un contatto con se stessi?
Sì, io penso di sì, detto in maniera un po' brutale, però se volessi argomentare, io penso che l'iperesposizione alla cosiddetta compassion fatigue rischia di saturare la nostra capacità di appassionarci alle cose. Cioè, essere perennemente esposti, da una parte, al flusso infinito di frustrazioni, di desideri, di soddisfazioni, di pensieri, di opinioni delle persone. Dall'altra, alla manifestazione e quindi alla visione, alla fruizione di video, di notizie sul dolore, sulle esperienze, sulla gioia degli altri, in una misura così massiccia e così poco gestita dagli organi di informazione e così direttamente somministrata a chi ne fruisce, rischia di essere un pessimo strumento per la coltivazione consapevole della propria passione. È vero, ci sono delle opportunità attraverso il digitale, però io credo che siano molti di più i rischi in questo momento legati nello specifico al tema dell'intelligenza artificiale, che sovvertirà radicalmente il nostro modo di fruire, non soltanto del mondo digitale, ma anche delle relazioni umane. Noi cominceremo, io studio, sono un grande appassionato a proposito di intelligenza artificiale, ho fatto recentemente un TEDx a Roma su questi temi e un altro l'avevo fatto a Barletta, questo che ho fatto a Roma l'ho fatto su ChatGPT, quindi un'intelligenza artificiale legata alla produzione di testi e di risposte. Poco fa stavo sperimentando l'integrazione dell'ultima evoluzione di ChatGPT che appunto risponde a input testuali con un linguaggio del tutto identico quasi a quello umano, attingendo a un paradigma, a una mole di informazioni spropositate, fornendo delle risposte che non solo hanno la forma del pensiero umano, ma che mettono in rete, mettono insieme una quantità di dati, fornendo poi un approccio all'esistenza estremamente vigoroso, estremamente sconvolgente per tanti che ne fruiscono. Ma avevo fatto anche un altro TEDx in cui avevo parlato delle intelligenze artificiali legate alle produzioni di immagini, e anche lì si aprono tutta una serie di enormi interrogativi. Beh, il punto qual è? È che si sta osservando che sta venendo meno la percezione del senso di realtà. Cioè, se tutto può essere anche stato creato da un'intelligenza artificiale, se l'intelligenza artificiale diventa talmente efficace nel generare risposte simili a quelle che potrebbe dare un umano, a generare foto di persone che non esistono, oppure di persone che esistono, video di persone che esistono, che fanno, che svolgono delle attività, che compiono dei gesti che in realtà quelle persone non hanno mai compiuto, beh, cade il nostro senso di realtà. Se cade il nostro senso di realtà, cioè se viene meno la certezza di essere vivi e di abitare il mondo reale, viene meno anche la capacità di riuscire a provare passione. È molto semplice, è terribile per certi versi, ma anche dei lati affascinanti, come dire, un po' per infuriare contro il morire della luce, per usare i versi di Dylan Thomas. Io credo che dovremmo veramente fare molta attenzione a ciò che sta succedendo adesso intorno a questi temi, perché rischiamo di ritrovarci in un mondo in cui tutto è perennemente accessibile, ma tutto è del tutto inutilizzabile, come se fossimo diventati dei remide esistenziali che possono ottenere le risposte ad ogni cosa, ma ogni volta che pongono una domanda ottengono una risposta. Ma le domande non servono a ottenere risposte, le domande servono a darci vita, servono a darci senso, servono a darci scopo. Rimuovere la distanza che passa, che è la fatica, che è la ricerca, che è il desiderio, tra il porre la domanda e l'ottenere la risposta, significa destinarci a un'infelicità colossale. Dobbiamo invece coltivare quello spazio e fare in modo che le grandi scoperte tecnologiche a cui siamo grati, che, di cui dobbiamo necessariamente sentirci debitori in campo scientifico, medico e affine, non diventino, come stanno diventando, anche degli strumenti con cui per perdere proprio brutalmente la nostra umanità.
Laura Di Corcia ascoltava assorta le parole di Andrea Colamedici. Allora, provare passione è anche stare all'interno di domande che non hanno sempre bisogno di una risposta. Sostenere una domanda è già tantissimo.
Sì, mi è piaciuta questa connessione fra provare passione, quindi essere vivi, e sentirsi umani. Ci vorrebbe proprio un nuovo umanesimo, soprattutto adesso che la tecnologia è diventata così pervasiva, ritrovare proprio quelle radici dell'umanità che ci insegnavano i latini, per esempio, cultura viene da coleo, coltivare, quindi mettere in moto anche le mani, come dire, metterle nella terra, questo ci rende umani. Coltivare significa anche appunto la passione dell'istante, quello che illumina un'esistenza, poi provare a dargli, come dire, la caratteristica del tempo. Quindi aspettare che il frutto venga fuori, non accontentarsi di risposte, come dire, momentanee, ma avere la capacità anche della durata. Quindi se prima eravamo arrivati al punto che la passione avesse a che fare con l'istante, poi una vera passione, secondo me, spinge anche sul pedale del tempo, quindi per dare senso a un'esistenza e scoprire, come diceva prima Andrea Colamedici, scoprire chi siamo veramente, quindi andare oltre l'immagine di chi crediamo di essere. Per questo la passione spaventa, perché decostruisce le nostre immagini identitarie, ma poi scoprire chi siamo veramente. Ci vorrebbe veramente un nuovo umanesimo, e questo si fa solo attraverso la lettura e la riflessione. Stavo riflettendo recentemente sul motivo per cui leggiamo. Beh, penso che leggiamo perché il mondo com'è non ci piace e tutti siamo dei piccoli utopisti, vorremmo cambiarlo in qualche modo. Le condizioni di partenza non ci piacciono, ma questo è molto sano, perché bisogna sempre puntare al cambiamento e a migliorare le cose. E adesso penso che il cambiamento dovrebbe proprio vestirsi di humanitas, ecco.
Le ultime battute, dottoressa Pesciallo, chiedo a lei: come fare per mantenere questo equilibrio, questo contatto in questa giungla, no, che apparentemente si staglia davanti a noi?
Sì, le chiavi sono un po' queste. La riflessione è sicuramente un elemento fondamentale, e tra l'altro internet ci può aiutare in questo, nel senso che ho trovato proprio in questi giorni un meraviglioso questionario di 36 domande, che è frutto di una ricerca di uno psicologo statunitense, dove nel 97 lui, assieme ad altri colleghi, voleva scoprire se fosse possibile creare un contesto artificiale, tra virgolette, appunto da laboratorio, in cui due sconosciuti potessero legare tra loro e costruire un'amicizia profonda, o addirittura un rapporto romantico, in meno di un'ora. C'è questo questionario online meraviglioso, con delle domande del tipo: qual è il tuo ricordo più caro? Praticamente le due persone si trovano una vis-à-vis all'altra e condividono queste risposte, e al termine stanno in un contatto visivo per 4 minuti, cioè si guardano negli occhi per 4 minuti. Io credo che se teniamo un contatto visivo con qualcuno e riusciamo a mantenerlo respirando profondamente, rimanendo in contatto con ciò che noi siamo, possiamo trovare veramente delle risposte molto efficaci per vivere appunto un nuovo umanesimo.
Io ringrazio Sandra Pesciallo per questa riflessione. Grazie ai nostri ospiti, Andrea Colamedici, filosofo e scrittore, Laura Di Corcia, giornalista, poeta e docente, la dottoressa Sandra Pesciallo, psicologa e psicoterapeuta. Grazie a tutti. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms, kiss me.
ultime battute oggi a Mille Voci. Ringrazio al centralino Michela De Pedrini, alla regia Iari Salvagno e il nostro tecnico Isabella Visetti con me oggi al microfono. Io sono Natascia Bandecchi. Mille Voci che tornerà domani dalle 11 e affronteremo il tema della giornata mondiale contro il cancro infantile con i nostri ospiti. A domani, grazie.